spesso era Daniele Rossi, si sceglieva la Roma e tu eri l'allenatore della Roma. Poi a me mi è capitato davvero, spero di essere un po' più bravo di quanto non fossi a Football Manager, che lì da ragazzini ogni tanto te facevo, spegnevo e riaccendevo senza salvare, così la partita persa non si contava. Qui devo chiedere se è possibile, ma temo di no.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Rodrigo da solo.
Tacco di Valverde, incredibile per Mbappé! Eccola qui! La primera vez in Liga di Kylian Mbappé su un'illuminazione incredibile del Pacarito Valverde, 1-0.
Se ne è parlato tanto, direi se ne è parlato troppo, tant'è che voglio dire noi della dirigenza e i giocatori stessi eravamo molto sorpresi di tutte queste reazioni. Diciamo che l'evento l'ha commentato e hanno commentato che è un non evento Fonseca, Teo, io a un certo punto o ci volete credere o no, ma è veramente un non evento da parte nostra.
Non sa più chi credere, se pensa che sti qua sono lì che non si parlano tra di loro o se ci stanno prendendo per scemi a noi.
Beh, domanda legittima che rimane senza risposta. Intanto abbiamo sentito anche Furlani che spegne i fuochi, eccetera. Ne parliamo se volete, 800240024. Intanto la notizia del giorno, e per Luigi Pardo converrà, il ritiro di Sir Kyle Hines. 4 vittorie in Eurolega, Tottenham di Milano, Shabazz Napier che va al Bayern Monaco. Quindi queste sono le notizie del giorno, quelle vere, alla faccia di chi ci sta ascoltando, collegato naturalmente, non degli ascoltatori. Non degli
Hines. Fammi rivolgere un saluto agli amici di Veroli, paese della ciociaria, con una grande tradizione cestistica, quando, che all'inizio della carriera italiana di Hines fu proprio a Veroli, e da lì poi ha fatto tutto il giro ed è una leggenda assoluta. Credo sia il giocatore con più presenze in Euroliga, credo, no?
Sì, esatto, ne ha 24 peraltro, praticamente sì, esatto. Ogni anno, salvo gli ultimi due, è arrivato alle Final Four o quantomeno ai playoff. Intanto stanotte tutti svegli alle 2:15 a vedere Sinner, vi telefono a tutti quanti voi, compreso Pardo. Ma che ne sa Filippo Maria Ricci di quello che stiamo dicendo? Ma che ne sai?
Sa però comunque, guarda che io gli rispondo come Mourinho, Heinz abbiamo il ketchup e poi abbiamo il calciatore dell'Argentina.
Ma come mi stai antipatico?
No, devi fare. Io conosco Heinz, conosco ketchup. Heinz, conosco Heinz Benz, pubblicità di fagioli inglesi.
Esatto.
Non conosco Kyle Heinz.
Oggi c'è Carlines Rummenigge pure.
Io Ricci le rispondo citando Mourinho, pure io, chissà, solo di calcio non sa nulla di calcio, le rispondo così. Io le rispondo così.
Infatti io sono un polisportivo vero.
No, ma comunque sappia che la nostra telefonata mia di Pardo è di puro interesse per sapere come procede la class action mia di Pardo e di Mbappé contro il Paris Saint Germain.
Esatto. Abbiamo appuntamento l'11 settembre, anzi avete visto che siete interessati. Sì. L'11 settembre, Tribunale della Giustizia Sportiva, si comincia questo iter burocratico, legale, per stabilire se il Paris Saint-Germain deve dare una 50 di milioni a Mbappé e oppure a se lui avesse... diciamo ha rinunciato.
Sì, ci saremo, ci presentiamo l'11
settembre, data che potete ricordare, va bene, e da lì si parte con l'iter legale.
Nel frattempo il ragazzo comincia a fare il suo dovere.
Ecco, esatto, attenzione perché la prossima partita con chi la gioca?
Dillo tu.
Ecco, Francia Italia torna, quindi prima dell'11 settembre del problema col tribunale, torna a Parigi al Parco dei Principi per affrontare l'Italia e torna bello galvanizzato, perché dopo tre partite a secco, che per lui ovviamente Mbappé che non segna per tre partite è veramente una crisi epocale, ha fatto due gol al Betis e quindi arriva bello carico. E purtroppo non sono buone notizie.
No, anche se sulla panchina dell'Italia, mi diceva ieri Leo Turrini che le cose le sa, ci sarà Vasseur al posto di Spalletti, questo dice Turrini.
Vasseur
Dimmi tu quando devo smettere di fare il cazzone, Piara. Dimmelo tu.
Ma volevo dirtelo già qualche minuto fa. Però no, invece vorrei continuare questa onda inesorabile di cazzeggio facendo outing e dicendo che anch'io, che ormai gioco alla play pochissimo, perché qua con Diego, eccetera, eccetera, però quando sono a Milano da solo, la notte gioco o a FIFA FC oppure gioco a NBA. E quest'anno per la gioia di Ricci, una partita che ho dominato con i miei Sixers contro Atlanta, ho preso un canestro da 25 metri all'ultimo secondo, di quelli che non entrano mai neanche nel gioco, ma il gioco è realistico al massimo, quindi una volta su 100 entra, e ho perso di uno, e lì ho applicato il metodo De Rossi, ho spento senza salvare.
Bravo.
Ma non puoi perdere la partita così,
hai ragione, tutto il mio appoggio, ma
la mia onestà
per la cosa di De Rossi è molto bella, è molto bella,
molto vera.
Io non gioco tanto, quindi non so, però so che si ricorre a questo escamotage,
ma giustissimo. Ma io sono
quando fai questa cosa sai che è una sconfitta, ti senti piccolo però no. Prendere un canestro, credimi, da 20 perché poi scusa una cosa soltanto che volevo dire all'amico Genta, perché Ricci non mi segue, praticamente tutta la partita davanti prendo il canestro della parità, alla fine vado, faccio una circolazione di palla, c'era tipo un secondo di discrepanza fra il cronometro e i 24 secondi, quindi prendo fallo tipo a 1-8 dalla fine, una roba così,
2-2 liberi,
quindi grandissima serenità, 2-2 dalla lunetta e poi prendi fine,
giusto spegnere
serenamente, 2-2 dalla lunetta,
ma quando fa così, ma giusto spegnere, ma che
i schemi difensivi vanno migliorati,
tra l'altro l'ho rigiocata e ho vinto di 15,
giustamente, perché succede sempre così,
ero carico a pallettoni, niente sigaro, niente distrazioni, serietà, difesa dal primo minuto, forza.
No, ma l'altro giorno ho mandato un messaggio a Filippo Maria Ricci chiedendomi ma Hermoso perché è andato via, proprio di De Rossi, Hermoso, poi parliamo anche dell'after hour, after market, after party giallorosso, però Hermoso perché è andato via dalla corte di...
voleva monetizzare, gli hanno fatto un'offerta che a Natale, l'ultima offerta dell'Atletico, di che era un po' come al solito, come si fa adesso, ma adesso io non ho le cifre precise, però spalmavano, allungavano, gli offrivano mi sembra 3 anni, in 3 anni quello che lui adesso prendeva in 2 e quindi lui dice in più sono svincolato, spero di poter prendere di più. E quindi alla fine, con sommo dispiacere del Ciolo, a cui Hermoso piaceva molto, non hanno trovato l'accordo e se n'è andato. Ed è rimasto a spasso fino all'ultimo giorno, o anzi forse
oltre l'ultimo giorno. No, perché questo è paradigmatico. Adesso la Roma prenderà 3 milioni l'anno per 3 anni, se non ricordo male le cifre. È arrivato anche Hummels che ne prende 2,5, ma Manolas invece no, perché pare che abbiano scherzato. Però... questo è emblematico del discorso che volevo fare, quasi serio, e tu ne hai scritto ieri, Filippo, sulla Gazzetta dello Sport, nel mercato del calcio qualcosa sta cambiando, io metto insieme varie cose, cioè l'effetto doping arabo si è esaurito e le cifre le hai scritte tu ieri, l'anno scorso hanno speso quasi 1.937 milioni, quest'anno 330, quando
un po' di più alla fine comunque sotto i 400
quando per fare un numero che è citato nelle stesse pagine, lo prendo come esempio, i disastrosi Red Devils dello United ne hanno spesi 214 solo loro in questo mercato, tanto per fare un esempio, quindi quell'effetto lì si sta esaurendo. Poi a questo aggiungi, leggi una formazione degli svincolati che mette paura. Metto insieme varie cose, a Hermoso, metto insieme a Rabiot ancora a spasso, dopo aver rifiutato un rinnovo da 7 dalla Juventus, e mi verrebbe voglia di dire che qualcosa sta cambiando. Che dici, Filippo?
Sì, allora, tema arabo, diciamo,
meglio, sì, sì.
Partiamo da lì per, diciamo, per semplificare le cose. È chiaro che l'anno scorso hanno fatto quel, diciamo, quel mercato assurdo per convincere la gente a venire, tutto quanto così, e loro avevano 8 posti. Hanno preso praticamente 8 stranieri, per gli stranieri, 8 stranieri nuovi. E non è che l'anno dopo li possono cacciare via così. Ne hanno cacciato via qualcuno, no? Per esempio, non so, tu parli di svincolati, Alex Telles, no? Sì. Dignitoso giocatore, è stato, sì, preso l'anno scorso a una bella cifra ed è stato adesso è svincolato. Malcolm, lo stesso, un brasiliano, 60 milioni, beh, diciamo, è a spasso e via dicendo. Però non potevano farlo con tutti e 8, diciamo, poi tra l'altro da moltiplicare per 18. Per cui quest'anno avevano meno posto, meno soldi da spendere, perché hanno aggiunto i due giocatori che devono essere nati dopo il 2003 e lì hanno cominciato a sperperare. Quella sarebbe un'altra cosa, perché lì hanno speso un sacco di soldi per dei giovani brasiliani sconosciuti, sì. Comunque, detto questo, quindi loro quest'anno non potevano fare granché, vediamo come si comporteranno l'anno prossimo. Per il resto, sì, ci sono tanti svincolati illustri e in generale, secondo me, sì, cioè, la tendenza dovrebbe essere quella di spendere meno e spendere meglio, ecco, sì. Cioè, io non vedo più quelle cifre, quando ne parliamo spesso con Pierre, no? il simbolo sono i soldi buttati nel post Neymar dal Barcellona, no? Con Coutinho, sì, Dembélé, certo. A cifre esagerate, o anche in Inghilterra, dove si tende a spendere troppo.
Beh, paradigmatico è il caso di Martial, oggi svincolato a 28 anni, fu pagato 100 milioni, una roba del genere,
esatto,
una cosa folle.
Sì. Esatto, sì, sì, cominciano ad essercene parecchi di questi, insomma, in giro, perché sì, è così. Per cui mi sembra che, sì, come dici tu, qualcosa sta cambiando. Forse il calcio si rende conto che non è che si può continuare a spendere così in maniera assurda. Detto questo, c'è il caso del Chelsea meriterebbe 3 puntate a parte, perché
ma
42 giocatori,
è paradigmatico.
Abbiano,
sì, lui già fatto
sempre
190
sempre
passi
da un tifoso dell'Arsenal, sì. Secondo me Chelsea non c'è altra spiegazione. Ho un po' di cose sparse da dire. Una sempre molto cazzara è, l'altra sera guardavo Real Betis, ma mettere una maglietta scura al Betis, ma erano uguali. Vabbè, piccola, non so se Ricci forse allo stadio vedeva meglio,
sì.
Però guarda, sì, sinceramente è abbastanza assurdo,
sì. Mozione approvata.
Tornando seri, ho visto i numeri del calciomercato e siamo dopo gli inglesi. Ovviamente gli inglesi sono anni luce avanti a tutti per quanto riguarda il mercato europeo, però poi noi precediamo Spagna, Francia e Germania, quindi è la dimostrazione che è stato un mercato abbastanza stimolante, abbastanza ricco in Italia. Poi ci si può interrogare su dove arrivino i soldi, non lo so quanto durerà questa cosa, sì. Però invece secondo me in generale il mercato è diventato... adesso secondo me c'è più spazio per un po' di esperienza, e secondo me i club italiani non se la sono gestita male,
no.
E in qualche modo questi due acquisti della Roma, Hummels e Hummels, delle ultime ore vanno in questa direzione. La Roma ha fatto un mercato abbastanza confuso,
sì.
Sicuramente non lineare rispetto ad altri club, ma alla fine poi vedi, trovi delle occasioni, le puoi trovare anche i giocatori,
no, ma chiaro.
E la terza considerazione è sul fatto che veramente il mercato in questo momento, il mercato degli svincolati sta diventando un nuovo mercato,
sì.
Cioè è una volta era finito tutto,
che c'erano
tutto,
giocatori abbastanza
adesso
residuali, adesso gira
paesi
formazione.
Tipo la Turchia che hanno il mercato aperto per più giorni e vanno a prendere Osimhen, e giocatori che rimangono svincolati, insomma, finché c'è vita c'è speranza.
Ma c'è l'amico di Filippo, Sergio Ramos, che avrà l'età che ha, guadagna quello che guadagna, però è pur sempre un giocatore di quel tipo lì. No, ma sul mercato arabo oggi leggevo anche l'ottimo Franco Vanni su Repubblica, il grande flop del calcio nel deserto, o risediti chiedono aiuto all'Europa. In Europa hanno vari meeting in Europa, perché lì qualcosa sta succedendo tra interesse che comunque è pari allo zero dal punto di vista della platea globale televisiva, ma anche la platea interna, quella degli stadi, non presenta un panorama pazzesco. È una struttura molto particolare quella del calcio saudita, con grosso modo il fondo PIF che possiede buona parte delle squadre, insomma è autogestito. Chiedono, ora si incontrano qua e là con potenziali partner investitori europei e chiedono di investire nel calcio saudita. Ora lì non riesco a immaginare bene una soluzione, se non il fatto che hanno un regime anche fiscale molto agevolato che favorisce gli investimenti, hanno la prospettiva dei mondiali del del 2030, cos'è, 38, sì, mi pare
34,
sì, talmente lontano che non mi viene neanche in mente. Insomma, hanno bisogno di ristrutturare, di capire se questo sistema sportivo saudita possa funzionare. Mi sembra tutto molto complicato e anche tutto molto difficile.
Sì, perché poi l'idea di base, l'idea iniziale sbandierata l'anno scorso, dice che no, questo non è sport washing, non è solo, dice noi vogliamo che il nostro calcio arrivi ad essere diciamo in autonomia economica,
no,
e adesso proprio non lo è, ovviamente.
No, chiaro.
Intanto il fondo PIF ha ridotto l'investimento su 4 squadre, le 4 grandi, infatti tutte le altre, che sono 14, si sono lamentate perché dice vabbè, già era difficile vincere prima, in più adesso tu porti i giocatori buoni solo di là, da noi no, e quindi così. Adesso poi è partita una fase 2, che vediamo come andrà, che è quella di cercare di portare fuori i propri giocatori.
Sì.
Perché il caso di Saud Abdulhamid è il primo, no? È un pioniere, il terzino arrivato alla Roma, e... terzino pagato 2,5, sempre che sia stato poi, non so bene da chi, comunque di valore 2,5, e l'altro giorno sono stato invitato in una televisione araba e si veramente accapigliavano i miei, diciamo, contertuliani, come diciamo qua in Spagna, gli altri che stavano lì, si litigavano per perché dicevano no, uno scandalo, questo vale almeno 25, l'abbiamo regalato, ed effettivamente è così, perché poi i calciatori arabi, siccome sono preziosi perché devono giocare nelle coppe asiatiche, no? E costano molto più cari, e loro dicono no, invece abbiamo fatto bene, perché così dobbiamo cominciare per misurare il valore di quelli che poi sono i giocatori del mancio.
Quindi la notizia che posso dare
è che Ricci frequenta dei salotti televisivi strani. Sì, no, questo sì.
No, adesso
meraviglioso, non sai come litigavano, io, io non capivo niente.
Ho parcheggiato
però
la macchina e c'era il garagista che mi ha chiesto Ma sto saudita. Adesso se sta ascoltando Radio 24.
Sto saudita promette, io lo voglio vedere, sto saudita. Promette. Giustamente, no, poi vedi, sono intelligenti, però hanno mandato un terzino destro, non un numero 10.
Che magari il terzino destro alla Roma gli può pure servire. No, però comunque la riflessione ci sta, Pier.
La riflessione ci sta, ma io penso sempre, e quest'anno secondo me l'ha dimostrato, che il vero nodo, il vero momento cruciale sarà, non lo so, giocare in qualche competizione con i club europei. Cioè, secondo me, quello che dimostra l'esperienza saudita dell'anno scorso, del mercato dell'anno scorso, e anche quello di quest'anno, secondo me loro stanno depauperando un po' il calcio europeo, nel senso che c'è una fetta di giocatori in Italia, in Inghilterra, in Germania, in Francia avrebbe fatto molto comodo, che sono lì, cioè ce ne sono 15-20 che veramente mi mancano o che comunque potrebbero tranquillamente dire la loro. E però il discorso sulla crescita invece mediatica secondo me è molto complicato, nel senso che poi alla fine finché rimangono lontani, e al tempo stesso, lo dicevo un anno fa, lo penso ancora di più oggi, Inter Milan è sempre Inter Milan, cioè tu puoi pure perdere i giocatori, a parte che secondo me sono sincero, abbiamo sfruttato questa opportunità, perché poi questa bolla clamorosa di questo mercato che si apre, questo effetto gigantesco per i club europei, ci ha tolto dei giocatori, ma ci ha anche consentito di avere degli introiti che mai potevamo immaginare.
No, questo sì. Cioè, anche solo tendono a strapagare i giocatori.
Tant'è vero che De Laurentiis nelle ultime ore sperava negli arabi. Mille situazioni, viene in mente i Bagnets per rimanere alla Roma, no? Giocatori comunque che hai venduto a delle cifre che in Europa onestamente non avresti avuto. Quindi secondo me elemento resta la tradizione, il tema fondamentale è la tradizione.
No,
Real
ma
Madrid,
nel momento in cui l'Al-Hilal, faccio per dire,
fra 100 anni
giocherà la Super Champions con magari due squadre saudite, giocheranno la Super Champions, in quel momento lì potresti avere questo mi sembra abbastanza evidente,
una squadra araba che arriva in semifinale di
Champions, cioè, Inter, e poi comunque ci sono, cioè la Premier League è sempre il campionato più visto, diciamo, tra quelli non del proprio paese, no? E per cui tu andarti, e dopodiché se sei in Spagna guardi l'Italia, se sei in Italia guardi la Liga, insomma, andate a inserire in un fine settimana in super intasato,
sicuro,
è molto complicato. Dai, dove vai? Insomma, con Al-Hilal, Al-Tawon, la gente non se la guarda, con tutto rispetto, ma non perché come già fa fatica la Bundesliga o la Ligue 1, che ha fatto una fatica mostruosa e infatti è sparita.
No, ma è così. Mi sembra che siamo d'accordo su tutti questi punti. Invece l'altro tema che riguarda gli svincolati, perché è pieno di giocatori che non vogliono ridursi in ingaggio. Lo stesso Osimhen sarebbe anche andato in Arabia Saudita, non hanno trovato accordo il Napoli e l'acquirente, eccetera. Però Osimhen poteva anche andare al Chelsea, solo che gli hanno offerto un ingaggio inferiore rispetto a quello che prende. Mi sembra 4,5 più bonus, lui ne prende una decina e dice: ma che vengo a fare a guadagnare di meno? Ma il caso emblematico qui è quello di Rabiot, no? Che guadagnava l'ultima stagione 7,5 alla Juventus. La Juventus gli ha offerto il rinnovo a 7, lui ha detto niet. E poi adesso rimane a guardare, potrebbe andare lui stesso in Arabia per 10 milioni di euro l'anno. Però ho l'impressione che i giocatori non vogliono ridursi, Pierluigi, rapporti, questi ingaggi faraonici che non mi sembrano più contemporanei, anche perché mi sembra che qui potrei esagerare, ma la tendenza al giocatore in scadenza fa un po' meno gola. Vedi Hermoso, vedi lo stesso Rabiot,
anche perché sono di più. Anche perché sono molti di più, cioè i parametri zero qualche anno fa erano ambitissimi perché erano pochi, tant'è vero che partire a parametro zero era una delle più fastidiose nei confronti della tua squadra, perché praticamente non la facevi monetizzare. Adesso è aumentata la quantità di parametri zero, la quantità di free agent, e quindi diciamo è meno grave nei confronti di un club andarsene a parametro zero, perché è una cosa che succede più frequentemente, ma al tempo stesso il mercato si è riempito di queste opportunità, o comunque ce ne sono di più, quindi no, sono d'accordo con te. Io sono un ottimista di fondo, quindi mi chiedo scusa agli ascoltatori, insomma.
Scusate per l'ottimismo.
Sì, io sono un ottimista di fondo, nel senso che poi sono dell'idea, tesi, antitesi, sintesi, che le cose trovino un loro senso razionale. Secondo me una certa razionalità c'è, cioè è ovvio che non si può andare avanti con le spese che superano gli introiti, quindi questo è indiscutibile. È ovvio che non si può andare,
si può andare verso una struttura che noi conosciamo, Ricci no perché non ne sa nulla, però simile a quella che vediamo nel basket, cioè contratti di durata non tanto, ma contratti di durata limitata, cioè non inchiostri più un giocatore, inchiostrare uguale firmare un contratto per lunghissimo tempo, per 3-4 anni sperando di monetizzarlo, ma fai contratti di un anno, due anni, un anno con opzione per il secondo e poi vediamo.
Guarda, io credo che onestamente il cartellino oggi sia un po' un'anomalia. Guardo anche il modello del basket, anche il basket europeo, e mi sembra una cosa un po' antica il cartellino, cioè l'idea che esista una proprietà,
sì,
ma proprio da adesso, esatto, un discorso, esatto, quasi astratto da Focus Economia, no? Cioè l'idea che il lavoro e quindi il lavoratore possa essere considerato proprietà di un, chiaramente è un'anomalia del mondo del calcio, ma è una cosa assolutamente legittima, anzi quelli della nostra generazione sono nati con quell'idea lì, no? Il cartellino, il famoso svincolo, eccetera eccetera. Però in realtà secondo me in un mondo dove l'importanza, l'influenza del calciatore cresce sempre di più e in generale qualsiasi forma di mercato del lavoro diventa sempre più instabile, sempre più legato al momento, alla situazione, e gli stessi club cambiano strategia da un anno all'altro, periodi in cui fanno grandi investimenti, periodi invece di maggiore contrazione, non lo so, non sarei sorpreso se da qui a 10 anni i free agent diventassero la norma.
Però una cosa, Pier, in tutto questo c'è la Premier League in totale controtendenza, perché per esempio il Chelsea stanno facendo questi contratti da 8-10 anni e infatti adesso hanno cominciato anche altre squadre,
ma sul gobbo.
E lì siamo completamente fuori con le spese, perché questi spendono molto più di quello che guadagnano, e io non so perché facciamo tutti parte dello stesso calcio, no? Visto che facciamo tutti la Champions League e nessuno dice niente. Secondo me qui c'è da parte della UEFA c'è una responsabilità precisa, perché ci vorrebbero delle regole più chiare e soprattutto uguali per tutti, perché
appartengono allo stesso sistema. Poi soprattutto adesso la Super Champions è un campionato, no? Quindi appartengono tutti allo stesso campionato. Su questo hai ragione, Filippo.
Gli inglesi vanno veramente come gli pare.
Al di là delle proteste che ci furono, soprattutto in Inghilterra, poi le prime società che si sono sfilate in maniera più convinta dal progetto della Superlega furono le società inglesi, perché probabilmente lì ce n'è meno bisogno.
Ma certo,
cioè, mentre Real Madrid, Barcellona, Juventus, ma secondo me, anche se politicamente erano dall'altra parte, anche Bayern e Paris Saint-Germain hanno il tema in testa di riuscire a competere con la Premier League, cioè un campionato che
in termini semplicemente di diritti televisivi vale più del doppio, gli inglesi ce l'hanno già la Superlega. Però la cosa che poi succede è che questi soldi della Superlega non sempre vengono gestiti bene. Questi soldi da Superlega, scusami, cioè da campionato che ha degli introiti nettamente superiori, e i 191 anni, adesso qualcosa avranno ridotto, penso, negli ultimi giorni di mercato, ma a un certo punto, a pochi giorni dalla fine del mercato, c'erano 191 anni di contratti in rosa per il Chelsea, che era una follia, no?
Perché beh, ma certo, poi va a finire che sfoltisci la rosa e ti devi pagare una parte di quei 191 anni, capito, per Luigi, perché non è che te li pagano, cioè continui a pagarli tu e li presti da un'altra parte. A me sembra tutto folle. Allora, prima di salutarvi, ragazzi, no, prima di salutare Filippo, c'è Ezio da Reggio Emilia, che è praticamente un suo conterraneo. Reggio Emilia Modena è un tiro di schioppo. Buongiorno, Ezio.
Sì, Alessio, buongiorno a voi.
Ma hanno scritto Ezio, io le chiedo scusa. Va bene, comunque
no,
Alessio,
non c'è
problema.
Volevo fare una semplice considerazione a livello di calcio finanza su quello che è stato questo mercato, con una considerazione che mi è venuta in questo senso. Il peso specifico degli investimenti che sono stati fatti quest'anno in un regime, diciamo così, di, se vogliamo, austerità rispetto all'anno scorso, e mi riferisco in particolare al Napoli piuttosto che alla Juve, secondo me hanno un peso specifico molto più importante rispetto a un mercato in cui viene speso più del doppio quello dell'anno scorso, dove per prendere un giocatore mediocre devi spendere molto di più. Credo che quest'anno la Serie A abbia avuto questi due esempi che secondo me sono virtuosi, perché spendere in un mercato dove si spende poco si compra meglio, banalmente, è una legge di mercato di domande e offerte.
Sì.
Quindi secondo me abbiamo avuto degli esempi dove noi nel passato spendevamo poco mentre gli altri spendevano, e comunque avevamo delle forme di ingegneria, se vogliamo, di finanza creativa che ci ha salvato negli anni passati. Quest'anno secondo me abbiamo, a livello di Serie A, ragionato molto meglio.
Condivido, è condivisibile. Non so, Filippo, che poi saluto.
Sì, ma siamo bravi, diceva Pier prima, è quello che diceva prima, si è operato meglio. E per me c'è ancora un problema per i club italiani: ci sono ancora ovviamente un sacco di debiti, spesso si spende più di quello che entra, e questa è una cosa che va controllata. Però si va, tutte le squadre, diciamo, stanno lavorando in una direzione, stanno andando in una direzione molto molto precisa, che è virtuosa. Poi dopo vediamo, perché il problema, ci sono poi sempre i risultati. Nel momento in cui non arrivano i risultati è difficile resistere alla tentazione di spendere più di quello che incassi.
Assolutamente, diciamo che prima si andava da Erroz, adesso si va al discount, come si chiama, all'outlet, si va lì e si prendono cose di qualità a prezzo minore. Vabbè, dopo questo paragone che non sta nel cielo né in terra, saluto Filippo Merericci, do la linea alla borsa e poi parliamo di aftermarket o after party, come volete.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Push the time back, pull me closer.
Hummels a un passo dalla Roma, siamo ai dettagli per l'acquisto del difensore centrale svincolato, un anno di contratto per lui e dunque siamo alle firme. Attenzione, perché non è finita qui, è Hermoso, Hummels, Roma che sta cercando anche di completare il reparto con un altro svincolato, Manolas, che potrebbe arrivare da svincolato appunto per una cifra intorno ai 500.000 euro per l'intera stagione.
La più tecnica, con più qualità, tiene la palla più spesso, la perde con meno facilità. Squadra con grande gamba può riconquistare palla più spesso, più in avanti, più velocemente, quindi questo ti permette di essere più dominante dal punto di vista del ritmo e del possesso del pallone, del possesso del gioco, perché secondo me il calcio sta andando in quella direzione lì, ti cerca la fisicità mischiata con la qualità.
Quelli bravi lo chiameranno aftermarket, infatti ho convocato l'economista giallo rosso Daniele Brunetti.
Ciao Carlo.
Ciao, io lo chiamo after party perché mi piace di più. Pierluigi, quanti after party hai frequentato in vita tua?
Ma no, quella è Ricci che faceva i rave quando era giovane. Io
Lei Brunetti?
No, io vado a cena.
Ma sì, anche io ormai ho scavallato, diciamo.
Ma scavallato cosa? Che sei giovane come me?
Sì.
Hai frequentato molti after party.
Tempo debito, a tempo debito è stato fatto il dovuto.
La Roma l'ha frequentato bene questa after party, perché fino a mezzogiorno dell'ultimo giorno di mercato era un casino totale. L'ha poi Abraham Selmakers e poi le uscite e poi gli ingressi, quindi su questo after party la Roma si è divertita.
Allora, diciamo che è stata molto brava a rimediare al ritardo di programmazione che c'è stato inevitabilmente prendendo un DS a inizio giugno. E quindi sul lato programmazione secondo me il risultato è negativo, perché sono cose che sono uscite fuori all'ultimo, però nel mettere delle toppe sono state messe delle toppe di tutto livello.
Beh, anche perché chiamale toppe, comunque Hummels è stato, Pierre, l'anno scorso è stato, ora esagero, il miglior giocatore della Borussia Dortmund, finalista di Champions, comunque l'anima di quella squadra lì. Hermoso, ne abbiamo parlato prima, non arriverà probabilmente Manolas, ma in questo caso non mi sembra un punto particolarmente importante. Insomma, sono stati presi super giocatori probabilmente con l'idea di cambiare l'idea stessa della squadra, mi pare.
Sì, sì, non è stato un mercato lineare questo, non è stato assolutamente un mercato lineare, è stato un mercato in certi momenti anche abbastanza confuso, e la vicenda di Bala Sule secondo me è la cosa più chiara in questa direzione, no? Cioè tutta la narrazione sulla voglia di giocare insieme di questi due giocatori, e poi di fatto ci si rende conto che c'è un problema di equilibrio nel farli giocare insieme. Poi De Rossi chiaramente ci starà lavorando, sono sempre bei problemi, no? Quando hai giocatori di qualità dovete far convivere, è sempre dal punto di vista dell'allenatore una sfida, è una sfida affascinante, quindi non sto dicendo che sia una cosa in negativo, però sicuramente Dybala che deve partire, si capisce che la società non si sta strappando le vesti, poi invece resta, insomma, voglio dire, ci sono state delle cose, ripeto, fatte con grande confusione, questo va detto, però so, così come si deve sottolineare questo in negativo, secondo me in positivo invece bisogna sottolineare il fatto, innanzitutto l'investimento, visto che qui parliamo di numeri, di economia, la Roma ha fatto degli investimenti veramente molto importanti, e poi questa capacità negli ultimi giorni di mercato di andare comunque a sistemare tutta una serie di situazioni. Secondo me la rosa è competitiva, un po' di domande io ce l'ho, innanzitutto io, sapete, te lo dico, più che andare a prendere Dovbik, che magari farà 30 gol, sì, non discuto, però sono l'unico in Italia, sarei andato al Chelsea da subito, avrei provato
a
tenere Lukaku,
siamo in due.
Perché secondo me in Italia fa la differenza, tutta la differenza del mondo. E secondo aspetto, ci sono alcuni settori che sono del campo, che sono non del tutto coperti da questo punto di vista. Per esempio l'arrivo di Selmakers sicuramente,
certo, è importante,
è fondamentale, perché diventa un jolly. Angelino mi convince abbastanza, Selic un meno, insomma, voglio dire, non è, ti ripeto, non è stata costruita in maniera particolarmente precisa,
sì, un po' sclerotica, però quando poi ti arrivano,
insomma, la società, i soldi li ha spesi, De Rossi ha davanti a sé una sfida affascinante, il tasso tecnico comunque è buono, il pubblico, manca a parlarne, è innamorato come non mai, è sempre tutto esaurito, quindi voglio dire, ci sono i presupposti per potersi divertire.
Sì, soprattutto adesso, tra l'altro, mi corregga se sbaglio, caro Brunetti, la Roma ha fatto anche affari con l'Arabia Saudita, perché tra sponsorizzazioni e comunque soldi che entrano dal mercato, che risparmi in caso di Smalling.
Assolutamente, no? Smalling, Awar. E il ragazzino Joao Costa che è stato mandato in Arabia Saudita, esatto, ci hanno già provato con un altro ragazzo della primavera, un terzino, sono stati affari molto proficui che aiutano ad alleggerire e poi andare ad investire su altre zone del campo. Sono d'accordo con Gianluigi che tutto non si poteva fare, ci sono delle zone del campo che sono sguarnite, la doppia coppia di terzini non convince nemmeno me. Dovbik, Lukaku, lì il tema, se vogliamo ritornare sui soldi, la differenza secondo me nella programmazione l'ha fatta al costo del campo, dello stipendio, che è una delle voci che, a differenza della vecchia gestione del financial fair play, è più incisiva.
Sì.
E Lukaku sullo stipendio pesa 4 volte Dovbik, più o meno.
Sì, questo sì, ma adesso quello che è successo, è chiaro che è stato tutto molto confuso su questo, insomma, abbiamo prove contro prove. Ma quanto è successo in questi giorni, tu che la Roma comunque la vedi tutte le domeniche, sarà prodromica, guarda che parola che ti tiro fuori,
mamma
giuro
mia,
che non lo dico più perché mi pare, è diciamo così figlia, facciamo così, figlia dell'idea di un cambio di vestito della Roma?
Sì, assolutamente. Io il bilancio che vedo è una rosa più o meno all'altezza dell'anno scorso, con più cartellini, con più under 25,
sì,
che possono essere più buoni, spendibili anche in una futuribilità, nel tentativo di far mercato anche in uscita vendendo i cartellini. Va sistemata. Io ho l'impressione che De Rossi avesse in mente un'altra squadra per caratteristiche,
sì,
che queste caratteristiche siano state rispettate fino a un certo punto, perché poi la programmazione e il mercato ti mette davanti altre opportunità, e il caso di Bala Azule appunto è emblematico. Però ci sarà tanto da lavorare. C'è qualcosa di molto interessante, perché sono stati presi dei talenti con a centrocampo.
Sì, e... com'è? Ecco, un altro che è arrivato l'ultimo giorno di mercato.
Esatto,
sì, però non fa l'economista. De Rossi fa la difesa 3 o no? Di questo che a noi del popolo
secondo
interessa,
me,
giusto, Pardo?
Se vuole far giocare Dybala, sì, per forza.
Ecco.
Cioè, se per far giocare Dybala vedo poche varie. Cioè, avendo visto le ultime partite, secondo me a 4 dietro con quei due terzini non è sopportabile.
Secondo me questi acquisti, Hermoso e Hummels, vanno in questa direzione, no, Pierluigi? Tu come la vedi?
3-4-2-1.
No, cioè, così
è un'ipotesi. Sì, per me il tema di Bala Sule è un tema complicato, complicato. Potresti anche azzardare un 4-2-3-1 con un terzo centrocampista, un terzo giocatore alle spalle di Lovbic, diciamo, che secondo me potrebbe essere forza Pellegrini, e poi a quel punto due mediani davanti alla difesa, ma uno dei due deve essere estremamente dinamico, quindi sicuramente non Cristante e Paredes insieme, ma Cristante e Coné, o Paredes e Coné, non lo so, insomma. Lo scenario tatticamente è complesso, è giustissimo quello che si sottolineava, cioè secondo me la grande differenza rispetto, diciamo, alla Roma murignana è che si è andati meno a cercare i prestiti, diciamo, i colpi estemporanei, e questo è più un mercato di programmazione, ci sono più cartellini, quindi c'è anche, diciamo, è un mercato che sembra maggiormente sostenibile, anche se sta la spesa una cifra molto importante, però in termini di ammortamenti e di future vendite dei giocatori,
sì,
la direzione,
sì,
è questa.
Sì,
e passami questo volo pindarico, Andrei, con questo secondo me significa anche che c'è una assoluta libertà delle società di fare quello che vogliono, anche a seconda dei periodi e dei cicli, cioè che mi fa pensare alla Juve, no? Perché in tanti dicono la Juve l'anno scorso,
certo,
Allegri voleva Bonaventura,
certo,
non gliel'hanno preso, e quest'anno, certo, hanno fatto un mercato di grande rivoluzione. Questa cosa qui, per quanto magari poi non possa non piacere ad Allegri, però insomma secondo me va nella direzione che le società fanno dei cicli. Fanno dei cicli legati anche agli allenatori, o magari scelgono gli allenatori a seconda del ciclo che vogliono costruire. Quindi
sì, tutto
è assolutamente legittimo che la Juve abbia fatto delle scelte. Comunque alcune scelte sono costose, perché aver rinunciato a Chiesa, aver rinunciato a Sule, cioè per rifinanziare il mercato. Capito? Quindi però la fai, e magari la fai con l'allenatore nuovo, che è quello che
nella tua testa può essere
anche utile per aprire un nuovo corso.
Ma anche giusto e legittimo. Ciao Pier, grazie.
Ciao,
domani
ciao.
Alla mañana ha fatto lo stesso anche la Roma con cioè invece la strategia della Roma, Mourinho con tanti prestiti di nome, instant team per vincere subito. Ora con De Rossi che strategia ha fatto la Roma?
Secondo me c'è un orizzonte, tentano di creare un orizzonte un po' più lungo, appunto creando patrimonio, prendendo giocatori che possano essere appunto anche un valore assoluto della società e da utilizzare, poi scegliere chi tenere, chi portare avanti, e con quei soldi rifinanziarti. Quindi l'idea può essere quello. Lui più volte in conferenza stampa ha parlato del modello Atalanta, che fine è stato vincente, e quindi l'idea è quella. Dovrà essere molto bravo, perché poi Roma continua ad essere una piazza in cui, nonostante
io banalmente dico, cioè il fatto di far coesistere Sule e Dybala, cioè va bene, è un tema, ma non deve diventare una questione di orgoglio
assolutamente,
di principio.
Io da tifoso romanista e innamorato di De Rossi mi auguro che non cada nell'errore di far passare a livello comunicativo che Sule sia il titolare e Dybala il sostituto, perché altrimenti Sule deve fare due gol a partita per supportare questa responsabilità. Quindi...
così mi piaci, caro economista Daniele Brunetti. Alla prossima, grazie.
Grazie Carlo.
Grazie Daniele Brunetti. Ci fermiamo per il traffico e poi parlo di un amico di cui mi sono ripromesso di seguire tutte le tappe della carriera fino in cima al mondo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
questo incontro per Capo ed è il nuovo campione del Mediterraneo WBC divisione pesi massimi leggeri da Kinshasa, residente a Voghera Pavia, Jonathan Mamba Kogasso.
Allora, amici ascoltatori, come voi sapete, se che ci ascoltate tutti i giorni, come sapete, mi sono ripromesso di seguire passo dopo passo la carriera, quindi il viaggio di un ragazzo italiano, sottolineo italiano, di Kinshasa, Jonathan Kobe Kogasso, viaggio che ha una destinazione che abbiamo tutti lì nei sogni e mi ci metto in mezzo, che è quello del titolo mondiale dei massimi leggeri. Ovviamente il viaggio è suo e di Vincenzo Gigliotti che lo segue perché è il suo manager. Ciao Vincenzo.
Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
Johnny, buongiorno.
Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
È chiaro, no? Abbiamo un viaggio da fare. A che punto siamo, Johnny?
Siamo al mio 12° match già fatto e il venerdì 13 combatterò per il 13°. E come hai detto tu, nel viaggio ci sono tante tappe, questa è la 13ª tappa verso quello che tu hai annunciato poco fa.
Senti Vincenzo, tu di pugili forti ne hai allenati tantissimi, sei stato tu stesso un pugile che è arrivato a un passo dal mondiale. Ora il 13 aprile per Johnny c'è stata la cintura del Mediterraneo che abbiamo raccontato, adesso altra tappa in casa vostra a Voghera in vista del prossimo passo che è il titolo italiano di novembre, giusto? Caduto Vincenzo Gigliotti, ma lo recuperiamo, lo rimettiamo in piedi, si vede che ha preso un colpo da KO. Torno da Johnny, corretto quello che ho detto, Johnny?
Sì, è corretto. Questo match, ti dico Carlo, è stato fatto appunto perché per non mantenermi inattivo per troppo tempo, perché l'inattività si sa che nello sport, specialmente nel pugilato, è deleterio, soprattutto in questa fase della mia carriera, quindi era importante che mi mantenessi attivo, mantenessi il motore su di giri. Quindi principalmente questo è il motivo per cui abbiamo scelto di fare questo match.
Enzo, ci sei, vero? Sei tornato? Ti abbiamo rimesso in piedi dopo che avevi preso un pugno, è ricaduto e è andato al tappeto. Senti, a che punto siamo? A che punto siamo nel viaggio, Vincenzo?
Siamo a un punto cruciale, nel senso che Johnny il 16 novembre a TAF 7 disputerà questo famoso titolo italiano, finalmente, naturalmente dopo che l'avversario avrà ricevuto le qualifiche adeguate. Quindi abbiamo questo match a novembre e poi, che non posso svelare le cose, a novembre 2025 ci sarà il grande salto. Da quel punto la carriera di Johnny prenderà, per così dire, una discesa verso traguardi a livello internazionale.
Dovendo chiedergli una cosa pubblicamente, cosa chiedi a Johnny? Cosa hai bisogno da Johnny in questo momento e in questa fase del viaggio?
Allora, io adesso per esempio questo match, che l'avversario è un avversario che comunque non dovrebbe dare grossi problemi, io ho bisogno di vedere che lui ha percepito, ha memorizzato tutto il lavoro che facciamo con le combinazioni in palestra, la padronanza del ring, la padronanza di chi è superiore. Io ho bisogno di vedere il campione che c'è in lui.
Sei pronto, Johnny?
Sono andato pronto.
Dai.
I was born ready.
Ascoltami, quindi è andato pronto, siamo tutti contenti e convinti e dunque l'appuntamento è lì a Voghera. Ricordiamo momento e avversario, Vincenzo.
Adesso il nome è ucraino, quindi per favore non farmelo dire. Comunque è venerdì 13 al palazzetto, sì, al pala oltre po' di Voghera. Sì. Lui combatterà intorno alle 21. Sì. Ringrazio l'amministrazione comunale di Voghera che ci ha dato una mano sia col palazzetto che con varie situazioni. Sì. La futura, come sempre. E niente, Johnny che si è impegnato come uno scolaretto ancora una volta. È un ragazzo d'oro, è un ragazzo che sì. fortunatamente ha capito quello che vuole e sono l'uomo più felice del mondo.
Ma infatti io non è che seguo gli atleti gratis, cioè che non è che mi interesso a loro, è proprio perché so questo, che ho deciso che ogni tappa della carriera di Jonathan passerà da qui. Un'ultima cosa che voglio chiedere a Johnny, perché con Vincenzo ne abbiamo già parlato il mese scorso, anche tu Johnny hai seguito il sogno olimpico per un certo periodo, no? Volevi combattere per il Congo le Olimpiadi precedenti, poi si è rivelata una perdita di tempo anche per la tua carriera, non ci sei riuscito, intoppi burocratici eccetera. L'Italia è uscita da questa Olimpiade abbastanza a pezzi, che idea ti sei fatto del movimento pugilistico italiano alla luce di questa Olimpiade? Quindi è chiaro che è un movimento, quello dell'Olimpiade dilettantesco, che non è il tuo, però che idea ti sei fatto?
L'idea che mi sono fatto è quello che la maggior parte delle persone ha, però sono parole magari scomode, il fatto che a volte la meritocrazia non è proprio il punto forte di questo team, perché l'ho sfiorato anch'io nel 2016 dopo aver disputato un campionato italiano diciamo di alto livello, sono stato convocato nazionale eccetera, quindi ho avuto modo anch'io di vedere che diciamo che non sono proprio super meritocratici, quindi proprio tutto quello che sta dietro, sistema dilettantistico, ha portato ad avere risultati che non hanno rispettato le aspettative, perché le aspettative iniziali erano quelle di più medaglie, ecco, quindi alla fine si è tornati a casa a mani vuote, quindi un problema non lo darei ai ragazzi, non dare la colpa ai ragazzi, ma più che altro proprio a chi gestisce il tutto.
Tutto molto chiaro. Allora, signor Sono Nato Pronto, tu sappi che prima di ogni incontro dovrai passare di qui, questo è chiaro, tu e Vincenzo dovrete passare di qui, e intanto in bocca al lupo, renderemo conto di questa tappa bugherese per poi andare oltre verso il titolo italiano. Grazie a Jonathan Cogasso, grazie a Vincenzo Gigliotti, grazie anche a Gianmarco Ferronato in redazione e a Michele Lasserra in regia, naturalmente, anche se non salgono sul ring. Ci sentiamo domani alle 2, ciao.